cos'è quest'estate di Deborah Rosciani.
Ma che razza di lavoro fai? Hai un contratto o non l'hai avuto mai? Che razza.
E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Ma che cos'è quest'estate? È l'ultima puntata di questa estate 2017. Da lunedì si ritorna nei ranghi del palinsesto ordinario di Radio 24 con tantissime novità per quello che mi riguarda. Dalle 11 insieme a Mauro Meazza condurrò due di denari, ritorneremo sui temi del fisco, della finanza personale, i temi economici che riguardano a 360 gradi la famiglia, gli italiani, i contribuenti, i risparmiatori. E poi naturalmente tante le novità delle quali sentite parlare nel corso della giornata con i nostri promo. Abbiamo preannunciato in ogni modo il nostro nuovo palinsesto, noi speriamo che naturalmente vi divertiranno tutte le nostre novità, il rimescolamento del mattino che è stato naturalmente introdotto e che ovviamente non vede l'ora di mettersi alla prova dei nostri ascoltatori. Per quello che riguarda invece quest'ultima puntata di Ma che cos'è quest'estate, abbiamo scelto di fare una puntata un po' movimentata con tanti argomenti e siccome è l'ultima puntata vi chiedo anche di farmi compagnia all'800240024, intervenite su quello che vi piace di più. Parleremo intanto di lavoro commentando i dati che sono stati diffusi ieri sulla disoccupazione o la nuova occupazione di luglio, un dato che si può leggere in ogni modo, ma più che commentare le cifre, perché tanto poi sono lì e cambiano ogni mese, quello che commenteremo è la tendenza qualitativa di questo mercato del lavoro. Dove sono le nuove opportunità? Che tipo di impiegati, professionisti cercano le imprese? Questo è il grosso tema, perché c'è questa discussione che abbiamo fatto anche tante volte nelle nostre trasmissioni appunto del passato palinsesto sul cosiddetto mismatching, non si riesce a far incontrare domanda ed offerta. Proveremo a capire di nuovo le ragioni questa mattina nel primo approfondimento. Poi parleremo anche di un altro tema che ha risollevato la questione delle caste, perché ha fatto tanto discutere in Lombardia nei giorni scorsi la questione di tutti quei biglietti che sarebbero stati resi disponibili per assistere in questi giorni al Gran Premio appunto di Monza di automobilismo, tanti biglietti gratis che sarebbero stati elargiti soprattutto per i politici del Pirellone. C'è un consigliere 5 Stelle appunto che ha sollevato la questione, qualcuno non si è detto per niente scandalizzato, perché sono cose che succedono in ogni ambito. Noi stamattina appunto ne parleremo anche con il nostro Dario Ricci appunto per capire se nel mondo sportivo effettivamente tutto questo traffico di biglietti gratis per assistere appunto gratuitamente alle più prestigiose manifestazioni sportive, se è una prassi o seppure questa è stata una circostanza straordinaria. Nella seconda parte del programma parleremo invece di bollette telefoniche, ma anche di quelle della Pay TV. C'è questo scherzetto delle società che adesso le farebbero recapitare ai clienti ogni 28 giorni e quindi questo significa pagare almeno 13 mensilità in un anno e quindi non una bolletta al mese, ma in realtà è una questione sollevata da tempo contro la quale si è pronunciata anche l'antitrust, l'autorità garante del mercato, ma ci riprovano le compagnie al punto che una parlamentare ha detto adesso prova a fare un provvedimento di legge che si opponga a questa situazione. Ne parleremo più tardi. Infine, nell'ultima parte della trasmissione, visto che abbiamo fatto in questi giorni un po' di giro tra i film che vedremo in autunno, i reality show che vedremo in autunno, oggi vi racconterò un po' quali saranno le manifestazioni, per esempio letterarie, a cui si potrà partecipare nelle prossime settimane. Ce ne sono molte che stanno iniziando proprio in questi giorni. E quali libri leggeremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, tra l'autunno e l'inverno, quindi quali sono le uscite più interessanti in programma. Vi ribadisco 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta. In alternativa ci potete scrivere se volete al 349-238-6666, riceviamo i vostri sms anche attraverso WhatsApp. Il lavoro, dicevo, quella che si chiude oggi, è stata sicuramente una settimana importante per le tematiche più delicate del paese. È stato varato il reddito di inclusione, abbiamo avuto qualche dettaglio in più, anche se ne continuiamo ad avere ogni giorno, sul piano lavoro per i giovani e il piano di incentivi fiscali e contributivi che sarebbe destinato appunto alle imprese proprio per invogliarle ad assumere più ragazzi under 30, under 29, ancora la soglia non si è ben capita. È ripartito il cantiere delle pensioni. pensioni, insomma tutto lo stato sociale è in fermento o in un modo o in un altro. E abbiamo dedicato tanto spazio alle novità degli ultimi giorni che attengono al quadro normativo. Ieri poi abbiamo avuto i dati sulla disoccupazione di luglio. A luglio il dato è positivo perché parlano di una soglia psicologicamente importante. Il numero di occupati è tornato sopra i 23 milioni, c'è però un crollo delle figure inattive che spinge il tasso della disoccupazione complessiva all'11,3%. Alla luce anche dei dati aggiornati sulla disoccupazione / nuova occupazione diffusi ieri, sullo sfondo rimane l'altro tema di rilevanza enorme, le figure professionali introvabili. Lo so che a molte sembra incredibile, ma tante aziende sono a caccia e non trovano. E questo argomento è stato, anche se qualcuno di voi lo ricorda, al centro di un piccolo percorso che abbiamo provato a fare con Nicoletta Carbone lo scorso palinsesto a Cuore e Denari. Lo avevamo intitolato Chi cerca non trova, proprio dando spazio alle aziende che erano a caccia di profili professionali, ma molte posizioni aperte che rimangono tali perché nessuno prova a coprirle. Cosa succede? Ne parliamo stamattina intanto con un amico di Radio 24, Walter Passerini. Buongiorno Walter.
Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
Ho fatto un preambolo lunghissimo, ma così un po' per provare a spiegare agli ascoltatori che, visto che di lavoro abbiamo tanto parlato in settimana, completiamo il quadro settimanale dando un taglio diverso, visto che questo è un argomento che si presta a tantissimi ragionamenti. Walter oggi è responsabile delle pagine del lavoro della Stampa, ma ha lavorato a lungo anche per noi e ha consegnato, e in realtà è stato pubblicato da qualche mese, l'ultima fatica editoriale, è Tutto lavoro, il suo libro edito da Giunti, Come cercare e conquistare un posto, guida alle buone opportunità per giovani, donne. Tra l'altro in quest'ultima statistica c'è un tema importante anche per quello che riguarda le questioni di genere, over 50 dipendenti professionisti e aspiranti imprenditori. Quindi questo è l'ultimo libro, ma aveva scritto anche La guerra del lavoro, Senza soldi e tanto altro. E poi salutiamo anche Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato. Invece buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Perché di Confartigianato si è parlato in questi giorni, in quanto la Stampa un paio di giorni fa ha proprio messo in evidenza una loro indagine secondo la quale tra luglio e settembre le imprese in Italia prevederebbero almeno 117.560 assunzioni di personale, una cifra molto accurata, con titoli di studio legati all'innovazione tecnologica, ma gli imprenditori sono a caccia e fanno fatica però a trovare. Allora, Walter, intanto ti chiedo un commento rispetto ai dati di ieri. Vabbè, i commenti ci sono tutti i mesi. È importante il fatto che sia stato enfatizzato questo ritorno sopra questa soglia psicologica dei 23 milioni. Dal punto di vista qualitativo, secondo te, che cosa emerge dai dati di quest'estate?
Ma se li vogliamo leggere non col metronomo del mese per mese, che mi interessa poco, perché ogni mese lo 0,2, lo meno 0,4 eccetera sono poco interessanti, direi che sull'arco di anno noi abbiamo circa 300.000 posti di lavoro ottenuti nell'ultimo anno, luglio su luglio, e abbiamo meno 300.000 inattivi, quindi il gioco è tutto qui, su quanti sono gli inattivi, su quanti si ripresentano nel mercato del lavoro. Ovviamente ricordo anch'io che dal 2014 a oggi sono stati creati più di 900.000 posti, 918.000 posti di lavoro, e circa il 40% sono stabili. Però quello che non si dice di queste ultime cifre è l'occasionalità da un lato e dall'altro la stagionalità di questi posti di lavoro, perché è chiaro che nel periodo estivo, siccome le statistiche Istat tengono conto di una persona che ha lavorato almeno un'ora nella settimana precedente, è chiaro che la distorsione estiva è evidente. In ogni caso, per essere molto sintetico, siamo in presenza di un mercato che sicuramente è stato spinto anche dagli incentivi. Ora la domanda dovrebbe essere la vera protagonista, cioè la domanda di lavoro, le imprese, lo sviluppo economico, la palla passa a loro, perché di incentivi si può nascere ma si può anche morire, e se non c'è una previsione a più lungo termine, non mese per mese, il nostro paese avrà difficoltà. città.
Un tema importante che però lo segnalava anche Claudio Tucci stamattina sul Sole 24 Ore, che l'incremento dell'occupazione che si registra in luglio sta riguardando essenzialmente la fascia d'età over 50, molto meno appunto i giovani. Infatti non a caso c'è questo piano del governo che sarebbe rivolto proprio alla fascia giovanile. Allora è giusto avere e dare in questo momento, proprio per queste ragioni, attenzione ai giovani che devono entrare nel mercato del lavoro, altrimenti qua anche il sistema previdenziale non regge, altro tema del quale abbiamo parlato tanto spesso. E però mi pare anche una buona cosa che l'incremento riguardi la fascia d'età over 50, perché tu stesso, Walter, lo ricorderai, ogni volta che ci occupiamo di questo tema magari lo focalizziamo su una certa fascia sociale, come può essere quella giovanile, chiaramente poi un'altra si indispettisce, giustamente, no? Però siccome questa è stata una fascia molto in difficoltà, anche non solo dal punto di vista professionale, anche emotivo, psicologico, è buona cosa che su questa fascia si risvegli un po', no, il mercato del lavoro.
Sì, beh, il gioco delle percentuali. Il problema è che queste, per gli over 50 sono costretti a rimanere più a lungo sul lavoro e quindi le statistiche registrano una presenza maggiore di questa fascia di età, mentre invece per i giovani è sempre un disastro. Io direi che va alzata un po' anche l'asticella per i giovani, perché se noi continuiamo a parlare, e i dati ISTAT continuano a farlo, ma adesso è un problema diverso, sui 24 anni, cioè 15-24, non cogliamo la gravità del problema dei giovani. Ormai in Italia noi dobbiamo adottare l'asticella minimo a 32-34 anni e su quello vediamo quanti milioni di posti di lavoro hanno perso i giovani, queste categorie. Quindi il problema è quello che da un lato ci vuole una grande attenzione alle persone che sono in uscita dal mercato del lavoro, e qui non facciamo pasticci con le pensioni, perché le pensioni non sono un ammortizzatore sociale, ecco, mi sembra che quello che stia succedendo però vada un po' in quella direzione. E dall'altro, sui giovani,
pensione di garanzia,
la Confindustria ha proposto un piano di 3 anni con riduzione totale, abolizione insomma dei costi contributivi. Io direi proviamo a ragionare addirittura anche qualcosa di più di 3 anni, perché qui davvero sui giovani mancano le idee, oltre che appunto probabilmente mancano ancora un po' delle risorse, ma le risorse vanno assolutamente trovate.
Le poche aziende che si dicono pronte ad assumere fanno fatica a trovare i giusti profili professionali, lo dice anche Confartigianato, secondo la quale tra luglio e settembre le imprese prevedono oltre 117.000 assunzioni di personale con titoli di studio legati all'innovazione tecnologica, molti imprenditori a caccia di diplomati in meccatronica, energia, elettronica ed elettrotecnica, ma questi aspiranti professionisti disponibili ad occupare queste posizioni non si trovano. Cesare Fumagalli, Confartigianato, intanto come avete fatto ad elaborare un dato così dettagliato?
Beh, questa è un'elaborazione del nostro ufficio studi su dati di Unioncamere e ANPAL, la nuova agenzia
delle politiche attive,
politiche attive del lavoro. Quindi la base è quella fornita da questa indagine di Unioncamere e ANPAL. La nostra elaborazione sottolinea un aspetto, lo diceva prima Walter Passerini, che è poco congiunturale. Questo mi sembra il dato più positivo, cioè mese su mese sta crescendo questa tensione sul mercato del lavoro nella ricerca delle figure professionali. Il problema è mantenere allineate offerta e domanda, qualità dell'offerta e qualità della domanda, anche perché questi non sono dati che si ricongiungono una volta per tutte. È proprio la forza dello spingere dell'economia, dell'evoluzione, del seguire le richieste di mercato, le spinte anche dettate in questo caso dai provvedimenti di Industria 4.0,
certo,
quel piano Calenda che ha aumentato molto, ha incentivato una tendenza che peraltro era già presente di fondo delle nostre imprese di tutte le dimensioni a seguire questa che noi chiamiamo via italiana, la digitalizzazione, cioè un aspetto di combinazione di competenze e capacità di tipo tradizionale abbinate alle nuove tecnologie, soprattutto del digitale, che secondo noi è una caratteristica che può vederci sicuramente tra i campioni del mondo in questo settore. Fortunatamente i dati del mese su mese, io altrettanto concordo, siamo tutti ormai viziati dal presentismo a tutti i costi, I dati che valgono sono quelli che si confermano in lassi di tempo più lunghi, ci stanno dicendo che cresce questa tensione nella ricerca di figure professionali, laureati, diplomati, ma anche della formazione professionale, che attengono a questi ambiti, quelli delle attività manifatturiere, metalmeccaniche, elettromeccaniche, campo informatico, ingegneria della produzione.
Voi come ve lo spiegate, segretario, questo problema della difficoltà di ricoprire posizioni aperte? Da quello che leggo anche dalla indagine che avete elaborato, non mi sembra che le imprese, appunto, magari in qualche caso può anche essere, siano a caccia di professionalità introvabili. Qual è il punto della situazione? Che ne so, queste richieste sono concentrate in determinate aree del territorio?
Beh, c'è la questione, intanto lo accennava adesso lei, la questione geografica e poi il dato riassuntivo stringe in una camicia di forza questi aspetti, sono anche aree geografiche, ma sono anche, vuol dire, pensiamo a quanta, come l'abbiamo chiamata, fuga di cervelli, a quanti giovani che si sono laureati in queste materie e hanno cercato, stanno cercando posti di lavoro all'estero. Questo è un altro aspetto da non dimenticare. Ancora, mi permetto di aggiungere, sono anche le tipologie di lavoro, diminuiscono gli inattivi nell'ultima rilevazione, forse anche i giovani si stanno rendendo un po' più disponibili alle modalità con le quali si entra oggi nel mondo del lavoro. Un aspetto che viene spesso descritto come negativo, per noi non ha queste caratteristiche, è l'ingresso con il tempo determinato. Non dimentichiamocelo, fino al 2014 il tempo determinato era veramente mal regolato nella nostra legislazione del lavoro. Credo che Poletti dovrebbe andare più famoso per avere fatto i decreti che portano il suo nome, che hanno definito con chiarezza, con certezza, cose che gli imprenditori cercano sempre quando si tratta di tutte le materie, ma in particolare quando si tratta di fare investimenti sulle assunzioni, la chiarezza e la non modifica nei tempi brevi. Questo è avvenuto col contratto a tempo determinato e questo ci dà una delle spiegazioni.
Diciamo che gli ascoltatori segnalano altro, segretario Fumagalli, segnalano il fatto che in realtà all'inizio di ogni tipo di rapporto di lavoro il trattamento economico è sempre non particolarmente adeguato. Figure introvabili, ci scrive un ascoltatore, se magari offrissero trattamenti adeguati le trovano anche da cinquantenne esperto nel mio settore, certamente. Un altro, Gigi, ci dice: la scuola non sforna studenti di qualità, altro tema. Il ministro Fedeli, ministro dell'istruzione, qualche giorno fa ci ha detto che di questo si incaricherà in maniera molto più incisiva. Io ho una pasticceria, devo insegnare a loro tutto, anche l'umiltà del lavoro, questo tema lo lascio per ultimo, devo insegnare a loro tutto. Ma d'altronde anche gli imprenditori, non è che potete pensare di assumere delle persone che dall'oggi al domani siano perfettamente in grado di svolgere ogni mansione come se avessero un'esperienza già di lungo periodo. Walter Passerini.
Ci sono diversi problemi, vediamo di essere molto sintetici. Dal punto di vista del sistema c'è un problema di sistema formativo, che tra l'altro è diviso dall'istruzione. Noi abbiamo due ministri, uno sull'istruzione e uno sulla formazione, e così non va, insomma. Io più volte ho sostenuto la necessità di un ministero della formazione, comprendendo anche gli aspetti universitari, perlomeno dal punto di vista dell'istruzione. Quindi in Italia manca un canale terziario professionale, vedi IDS, post diploma, ITS, vedi il post diploma, che c'è in tutti gli altri paesi. Quindi c'è un grosso problema di canale di formazione professionale. L'orientamento, la gente trova il lavoro col passaparola. Allora, se noi i servizi al lavoro li lasciamo nello stato attuale, credo che le persone saranno sempre più costrette a cercare una persona importante, un amico, il farmacista, il parroco, per trovare il lavoro. Quindi se noi, voglio dire, dal Medioevo passiamo al sistema digitale, ecco, penso che forse certi problemi li ridurremo.
Poi c'è il problema dei costi delle imprese. È chiaro che le imprese non sono sempre in grado di offrire stipendi adeguati alle aspettative oltre che alla realtà delle persone, quindi c'è un problema di gestione della mobilità, cioè se i posti di lavoro più importanti dal punto di vista dell'industria, come l'indagine di Confartigianato di cui ha parlato Fumagalli dimostra, ci sono tante aree del territorio nazionale, soprattutto nel centro-nord, che hanno bisogno di manodopera, ma il problema della mobilità, cioè una persona dal sud non si sposta per venire a nord perché la qualità probabilmente della vita, il costo della vita,
il costo della vita,
esatto. Il costo per le imprese anche dello stipendio, eccetera, non permette margini di manovra che incontrino sia le aspettative delle imprese che assumono che quelle dei giovani. Poi c'è la preparazione dei ragazzi. C'è un problema culturale sui ragazzi che non sempre hanno del lavoro e della fabbrica, anche quella artigiana, una visione corretta, e allora da questo punto di vista credo che qui davvero sul lavoro bisognerebbe fare una campagna di riapprezzamento del lavoro, di miglioramento della qualità del lavoro. Il lavoro è una cosa fondamentale nella vita delle persone, i giovani ahimè lo scoprono improvvisamente e non sempre siamo in grado di aiutarli a risolverlo questo problema.
Certo.
Ecco, e poi da ultimo tecnicamente ci sono i problemi dei contratti, le tipologie di contratto, sia dal punto di vista del contratto determinato che di altri tipi di contratto che garantiscono una maggiore stabilità. Insomma, è una rivoluzione questa di cui stiamo parlando, perché se andiamo avanti invece con le aspirine e con un atteggiamento che tanto vabbè, vedremo, ce l'abbiamo fatta e ce la faremo, ecco, non risolviamo nulla. Dobbiamo diventare un paese moderno dal punto di vista dei servizi al lavoro.
L'ultima domanda la giro a Cesare Fumagalli per chiedergli se l'organizzazione è come dire, convinta del piano del governo, del piano lavoro 4.0 che vorrebbe seguire anche il piano del Ministero dello Sviluppo Economico 4.0, gli incentivi all'industria, ma a parte questo gli incentivi contributivi che si vorrebbero mettere in campo per le aziende, vedremo con che modalità, se si troveranno le risorse per poterlo fare, è un piano che vi piace o anche per voi, come la chiama Walter Passerini, è un'altra aspirina per il mercato.
Guardi,
del lavoro.
Noi siamo d'accordo e abbiamo altrettanto, l'abbiamo fatto nella nostra ultima assemblea annuale, chiesto al Presidente Gentiloni di dedicare le poche risorse che saranno disponibili sulla prossima legge di bilancio in modo selettivo e massiccio proprio sull'incentivare il lavoro per i giovani, però non di qualsiasi tipo, mi spiego, noi abbiamo e spingeremo ancora, stiamo spingendo in questa direzione, perché l'apprendistato torni ad essere lo strumento proprio che fa incontrare la formazione, ed è giusta, l'istruzione professionale, la formazione, la capacità, l'apprendimento da parte dei ragazzi, lo stare nel mondo della produzione. Sono tutti aspetti che la sola istruzione non copre, quindi sottolineatura sull'apprendistato, che mi piace dire è tornato ad avere una crescita importante nell'ultimo anno. Per ogni giorno lavorativo sono oltre 1000 i giovani che sono stati assunti come apprendisti, prevalentemente nelle piccole nelle micro e piccole imprese. Questo quindi ok al piano di investimento, perché chi prende un apprendista fa un investimento davvero, quindi qui è il piano di investimento che il governo può sostenere con la riduzione della contribuzione, in particolare noi diciamo nei confronti degli apprendisti e dell'apprendistato.
Chiedo un'ultima cosa a Walter Passerini, perché l'avevo citata prima, adesso me ne stavo dimenticando, ma forse un piccolo commento vale la pena farlo sulla questione femminile. Stiamo provando, abbiamo già detto che ci piace relativamente commentare i dati mese dopo mese, però poi alla fine cadiamo sempre nel tranello di farlo, di spacchettare un po' questi dati dal punto di vista qualitativo. Stiamo facendo anche tanti ragionamenti proprio in virtù del piano del governo per rilanciare l'occupazione giovanile, della questione anche del conflitto generazionale, attraverso appunto il discorso che si fa sulla possibilità di rilanciare l'apprendistato, eccetera. C'è di fondo anche la questione femminile, Walter, che pure non ci possiamo dimenticare.
Assolutamente. Il problema della crisi ha riportato a casa le donne, le ha ricostrette a fare le casalinghe. Guardate, questo è un problema sociale enorme, i dati non ci spiegano questo fenomeno, per cui alla fine qualche volta le donne si vede che qualche 0, percentuale lo guadagnano, ma il problema è che le donne sono inchiodate tra il 47 e il 48% da anni di tasso di occupazione appunto femminile. Io sono contento che abbiamo superato, risuperato l'asticella dei 23 milioni di occupati, ma il giorno in cui noi superassimo l'asticella del 48% come tasso di occupazione femminile, io sarei molto felice. Dobbiamo arrivare almeno al 50-55%, 60% di occupazione femminile, perché creare un posto di lavoro per una donna vuol dire crearne altri due nell'indotto, esatto. Questo ci dicono le esperienze per esempio dei paesi del nord Europa, quindi giovani e donne sono il metro che noi dobbiamo utilizzare per uscire dalla crisi e per entrare in un'altra epoca, spero, di maggiore benessere per tutti.
Grazie a Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato, e Walter Passerini, responsabile delle pagine del lavoro per La Stampa e autore di tanti libri, l'ultimo è Tutto lavoro, come cercare e conquistare un posto, di Giunti Editore. Ci fermiamo, la pubblicità, tra poco.
Ma cos'è quest'estate?
Entriamo senza pagare, come le calciatori di Serie A, ci guarda tutto il locale, ma alla fine nessuno ci toccherà come il crimine.
È proprio decisamente azzeccata questa canzone per introdurre il nostro prossimo argomento, che ha fatto un po' discutere alcuni giornali in questi giorni, e chiaramente detta così potremmo aprirla, ecco, apriamo la nostra consueta pagina del giorno populista, perché a raccontarla così ovvio che uno un po' si indigna, si indispettisce, no? Poi adesso non vorrei dire che succede così dappertutto e scopriamo un po' l'acqua calda, però in ogni campo, sempre, ovunque, da che mondo è mondo, insomma, se a tutti piace un po' approfittarsi delle opportunità che arrivano. A cosa mi riferisco? Allora, biglietti gratis ai politici per il Gran Premio di Monza di Formula 1. Non si tratta di qualche ticket per le cariche più alte della regione Lombardia, al contrario, ci sarebbero in ballo quasi 500 tagliandi che saranno omaggiati a tutti i consiglieri regionali. E allora, una volta che si è scoperto questo giro, un consigliere ha detto: no, io non ci sto, questa storia la denuncio, non li dobbiamo accettare questi biglietti. E dall'altra parte invece qualcun altro ha detto: e vabbè, mamma mia, ma che sarà mai? Dove sta tutto questo scandalo? È giusto appunto che le cariche istituzionali, quindi anche i politici regionali, siano presenti in tribuna, anche perché è stata questa classe politica a salvare il Gran Premio a Monza. Allora, intanto grazie per essere con noi questa mattina, Stefano Bufagni, consigliere regionale della Lombardia per il Movimento 5 Stelle, che ha denunciato questa vicenda.
Sì, buongiorno.
Bufagni, buongiorno. Ce la racconta lei?
Ma niente, io sono un appassionato di Formula 1, come credo tantissimi in Italia, di motori, e volevo
quindi andare al Gran Premio. Quindi avrà rifiutato questi biglietti a malincuore?
Sì, molto peggio di quando ci tagliamo gli stipendi, perché quando ci tagliamo gli stipendi è un onore e quant'altro, ma sa, questa era un'occasione ghiotta, ti dicono: hai 6 biglietti, 2 per il venerdì, 2 per il sabato, 2 per la domenica per andare a vedere il Gran Premio.
Quest'anno poi che è così, insomma, anche sentite, appassionante,
insomma,
vedere, ecco, esatto.
Assolutamente, vedendo anche come è andata l'ultima gara a Spa. E quindi quando sono arrivati ho detto: ma questi sono matti, cioè, abbiamo fatto un rapido conto e abbiamo detto: non sono tollerabili da accettare, voglio dire, non si tratta di un bigliettino del cavolo, sono biglietti che valgono 300 euro in media, quindi insomma stiamo parlando di cifre anche importanti, quindi abbiamo detto che non era per noi tollerabile, e anzi esplicavamo che smettesse questo tipo di pratica, perché per noi è giusto che le cariche istituzionali alte, massime, come il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio, anche alcuni assessori possono
o a giro tutti, perché magari ci può essere anche un'alternanza, perché ci devono andare sempre loro, magari, insomma, che ci sia una disponibilità di biglietti limitato, ecco. Vabbè, come lei è molto corretto,
io devo anche essere onesto, chi governa ha più diritto secondo me in questo caso di rappresentare la regione, no? Che è anche più corretto,
che poi starà lui magari fare un gesto di dire: no, vabbè, andiamoci,
ecco,
tutti a giro,
esatto, questa è una scelta di rappresentanza. Invece un'apertura di questo genere la troviamo alquanto scandalosa, soprattutto anche dato il tempo, il momento in cui viviamo, un'Italia in difficoltà, e secondo noi i politici devono tornare un po' a avere i piedi per terra Tutto al più la regione poteva stipulare una convenzione che valeva per tutti i dipendenti regionali e a quel punto anche per i consiglieri regionali, no? Come fanno tante aziende. Ma avere cittadini di serie A e cittadini di serie B credo che nel 2017 sia un po' una cosa retro, soprattutto su un tema così che alla fine è proprio, mi concedo opulenza, cioè voglio dire, è proprio, non è una questione di vita o di morte o qualcosa di così importante, quindi l'abbiamo ritenuto sbagliato, l'abbiamo denunciato su Facebook e poi abbiamo visto che non eravamo gli unici evidentemente a pensarla così.
E ecco, quanti seguaci ha avuto rispetto a questa sua presa di posizione?
Ho avuto anche un sacco di amici che mi hanno detto ma ritirali che li dai a noi.
Massimo, ma possiamo immaginare il folklore esatto. Che abbia circondato poi tutta questa vicenda,
sì,
lì.
Sì, la cosa più simpatica è stata quella che, ripeto, ho raccontato il giorno dopo, quando sono stato contattato da alcuni consiglieri di altre forze politiche che si lamentavano dicendo ma io non ne sapevo niente, come devo fare per ritirarli?
Per
il capogruppo non mi ha detto niente. Quello là li vuole usare solo per lui, cioè, quindi fate anche scene comiche, vuol dire io sono contrario e tu chiami me per spiegare com'è.
No, adesso poi a prescindere dalla sua posizione, anche se vogliamo etica, che può essere condivisa, il tema è che sono tanti, perché quasi 500, cioè non è che sono, ribadisco, 20-30 che alla fine potevano anche far un po' tollerare, no? La pratica, poi dipende dai punti di vista. Detto questo, sono tanti. C'è appunto chi non la vede assolutamente come lei, Buffagni, ed è il suo collega capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, Claudio Pedrazzini, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
Perché lei invece dice appunto la regione ha versato 20 milioni di euro per coprire i disastri di chi gestiva l'autodromo, quindi mi sembra corretto avere almeno questa contropartita, un atto di cortesia, invitarci a vedere il Gran Premio, soprattutto quando Ferrari merita.
No, beh, allora, diciamo le cose come sono state dette. Allora, ha ricordato che il Gran Premio di Monza era fortemente in discussione 2 anni fa, quando il governo si barcamenava tra il ritorno della Formula 1 a Imola e l'improbabile Gran Premio per le strade di Roma. E in questo caso Regione Lombardia è scesa in campo in maniera determinata a difendere quello che è oggi un avvenimento su scala internazionale e che è di prestigio per Monza, Milano, la Lombardia, ma direi l'Italia tutta. Questo importante avvenimento sportivo genera un indotto che è stato calcolato pari per 3 giorni a circa 70 milioni di euro e Regione Lombardia è intervenuta proprio per cercare di mantenere questa opportunità sul territorio mettendo a disposizione, come lei ha ricordato, 15 milioni di euro dal 2017 al 2019, quindi 5 milioni all'anno, con un accordo tra l'altro di programma tra Comune di Monza, Comune di Milano e Parco di Monza per oltre 55 milioni per la salvaguardia e la valorizzazione del parco stesso. Quindi una 3 giorni che genera davvero tante opportunità e un indotto anche di affari molto importante.
No, questo va bene, quello che io non capisco cosa c'entri tutto questo poi con l'erogazione così gratuita di 500 biglietti per consentire a voi e ai vostri entourage di entrare al Gran Premio.
Su questa iniziativa è importante anche identificare quale sia il ruolo delle istituzioni, cioè le istituzioni è importante siano presenti. Ora, l'erogazione dei biglietti, dei 500 biglietti, è avvenuta attraverso l'Automobile Club, che ha messo a disposizione per la regione questo numero di biglietti. Io sono d'accordo su una riflessione che è stata fatta in generale tra tutti i colleghi, che forse il numero dei biglietti in questa misura sono un po' eccessivi e che addirittura l'erogazione così non nominale dei biglietti può generare ovviamente molta confusione. Perché? Perché molti colleghi, lo ricordava proprio l'amico Buffagni, quando si vedono mettere a disposizione dei biglietti, qualcuno non è appassionato di motori, qualcun altro quella domenica non può andare o quei giorni non c'è, allora trasferisce questi biglietti a qualcun altro. Cosa più saggia sarebbe stata se i biglietti fossero stati nominativi, in modo tale che la presenza e la disponibilità del biglietto viene anche ad essere legata alla funzione istituzionale di rappresentanza. Quello che è avvenuto un po' per Expo, io vorrei ricordare che per Expo ci fu sempre un po' di demagogia rappresentata da molti schieramenti politici che non volevano l'esposizione universale a Milano e che, piaccia o non piaccia, questa esposizione universale ha portato comunque molte opportunità e un prodotto interessante. In quell'occasione, anche per Expo, ci fu la stessa situazione, però gestita forse con un po' più di buon senso, ovvero alle rappresentanze istituzionali, soprattutto ai capigruppo, quindi di riferimento dei gruppi politici e alla, a chi gestisce l'amministrazione regionale, fu messo a disposizione un pass per poter accedere all'area dell'esposizione universale, per poter ovviamente valorizzare la presenza con la possibilità di organizzare incontri, di creare matching tra imprese, imprenditori, approfondimenti quindi mirati anche alle tematiche in discussione. E questo ha permesso ovviamente di svolgere delle attività portando all'interno dell'area persone che ovviamente pagavano e cercando ovviamente di valorizzare al meglio quell'appuntamento. La stessa cosa io la vedo.
Ma io immagino che capiterà per ogni grande iniziativa di rilievo per Milano. Ci sono ovviamente queste opportunità anche di
anche sportiva. Io mi rendo conto che effettivamente il numero di 500 è esagerato. Se poi dopo questi 500 biglietti vengono trasferiti a persone che non hanno niente a che fare con le rappresentanze istituzionali, che quindi non hanno modo di svolgere anche la propria attività, perché legato al Gran Premio ovviamente ci sono una serie di criticità che solo se conosciute possono essere affrontate. Le cito per esempio un caso, c'è la denuncia dei rappresentanti della categoria degli NCC, cioè dei conducenti,
sì, se quelli gli Uber della situazione, ecco,
perfetto, cioè i colleghi dei taxisti. Che
non li chiami così perché loro non li ritengono tanti, tanto colleghi,
certo,
come lei sa.
No, però, diciamo
veloce Pedrazzini, che devo sentire anche l'altro collega.
Certo, in questa occasione, quando c'è il Gran Premio di Monza in particolare, si vedono per le strade della città di Milano e quindi anche di Monza, ma anche un po' in Lombardia, la presenza di macchine targate estere, tedesche, slovene, che arrivano un po' da fuori dall'Italia per svolgere l'attività di servizio trasporto clienti, e questi passano in maniera indisturbata tra le corsie preferenziali dove non possono transitare, non curandosi ovviamente dei permessi che in Italia invece vengono fatti rispettare con le licenze e con le autorizzazioni richieste, e ovviamente creano anche un danno alla
chiaro, insomma, lei ha fatto
servizi.
Anche un parallelo con altri
allora,
ambiti.
Il ruolo delle istituzioni è anche quello di comprendere tutte le sfaccettature che dalle più complesse alle più semplici ovviamente si generano intorno a un appuntamento sportivo anche piacevole come quello che può essere il Gran Premio di Monza, e di intervenire e di poter cogliere tutte le opportunità attraverso le istituzioni, il coinvolgimento di comuni.
Pedrazzini, vada veloce perché sennò mi dicono che non faccio, non utilizzo la par condicio con il suo collega di 5 Stelle. Abbiamo capito il suo ragionamento, la saluto, devo sentire Dario Ricci perché l'ho fatto anche alzare presto, stamattina fa dei turni fino a tardi, rilascia i pezzi anche sulla pallavolo e la pallacanestro italiana, appunto a tardanotte. Dario, allora, peraltro noi apparteniamo ad un'altra categoria di quelle che insomma di inviti per queste circostanze ne hanno a iosa, perché lo dobbiamo anche ammettere, no? Quello che stride di quest'anno, come tu mi raccontavi ieri, è che è un anno particolarmente vincente per la Ferrari, di conseguenza stride il fatto che ci siano tutte queste disponibilità, no, per i politici ad andare a assistere alle prove al Gran Premio. Dario.
Ma buongiorno a tutti intanto. Beh, diciamo che comunque Monza è sempre Monza e ci si va quasi a prescindere, no? E questo è scontato. È chiaro che anche rispetto a questa richiesta di disponibilità bisogna confessare che c'è un po' una sorta di fisarmonica, perché come giustamente stavate sottolineando, quando la Ferrari vince anche quel tagliando diventa molto più desiderato. Altra cosa invece negli anni di Magra, quando invece insomma c'è anche un po'... ci sono anche butta dentro in alcuni momenti un pochino meno...
Bravo, raccontaci anche quest'altra faccia della medaglia, quando in realtà la Ferrari fa delle gran figuracce, invece nel corso del Gran Premio, sì, mi mancano 2 minuti, mi dice Peter, e lì tutti, magari ci fossero tutti questi 500 biglietti da regalare, magari coprissero tutte queste serie.
Infatti, soprattutto il venerdì, che non è magari il giorno, è il giorno per i tifosi, sì, ma insomma... vedere magari qualche squarcio vuoto sulla tribuna non fa benissimo neppure alle TV, ecco lì che insomma è un pochino più facile trovare questi tagliandi. Quindi quest'anno è bello perché c'è il pienone, c'è una grande Ferrari, godiamoci questa festa e magari insomma distribuiamoli con un pochino più di ragionevolezza questi omaggi, e magari
dato che è quello che il consigliere Buffagni appunto diceva,
categorie protette, ecco, insomma
Però insomma, il fatto che siano 500 quelli che sarebbero stati così cortesemente girati all'amministrazione lombarda, è questa forse la questione che stride, Dario, più che la questione complessiva di mettere in omaggio un tot di biglietti?
Sì, infatti direi però che è anche un'opportunità, perché ce li abbiamo individuati questi biglietti, i consiglieri potrebbero anche fare 500 buone azioni, no?
No, quindi... mi pare che però le faranno, perché saranno resi disponibili a molti degli oratori lombardi, almeno 200 biglietti, quindi in realtà poi si è messo in moto tutto un circolo virtuoso, per cui insomma in realtà la riflessione di Buffagni l'hanno fatta molti altri suoi colleghi. Dario, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Stefano Buffagni. Movimento 5 Stelle, Claudio Pedrazzini, Forza Italia, quindi consiglieri della Regione Lombardia. Adesso andiamo a sentire il giornale radio, ma torniamo subito dopo.
Il segnale orario vi è offerto da...
A tavola!
Che pizza!
Roncadin!
Che pizza!
Roncadin, nel banco freezer!
Ma cos'è quest'estate?
Bollette trasparenti, gli scatti dei tuoi sentimenti. Così cerco una scusa per chiederti scusa, un modo per calmare le acque.
Allora, sì, si parla di bollette trasparenti in questa canzone, veramente i cantanti si sbizzarriscono anche con i nostri argomenti. Quello che la modalità con cui volevamo intitolare questo approfondimento è gli scherzetti delle telecomunicazioni. Allora, avete fatto caso alle ultime comunicazioni che vi sono arrivate da parte della compagnia di cui vi servite? Leggetele bene queste comunicazioni, perché probabilmente, insieme anche all'abbonamento alla vostra Pay TV preferita, vi avranno comunicato che d'ora in poi arriveranno ogni 28 giorni precise. Risultato: alla fine riusciranno a farsi pagare 13 mensilità in un anno. Non è una notizia nuova di zecca, perché in realtà avevano già provato a farlo in passato. È intervenuta l'autorità garante del mercato con delle sanzioni, un richiamo dell'autorità garante delle comunicazioni, eppure hanno trovato il modo appunto di riproporre, come dicevamo, questo scherzetto ai consumatori, agli abbonati, ai loro clienti. Al punto che una parlamentare a questo punto ha detto basta, adesso bisogna così costruire un provvedimento di legge che inibisca queste iniziative. Detto ciò, peraltro, un peccato è che si sia mancata anche l'occasione della legge sulla concorrenza, che peraltro è entrata in vigore proprio questa settimana e nella quale si poteva magari anche mettere un blocco, un fermo a questa abitudine. Chissà che ne pensa intanto un amico di Radio 24, Luigi Gabriele, responsabile degli affari istituzionali di Codici, un'organizzazione dei consumatori, centro per i diritti del cittadino. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ci vogliono già mandare in fumo il beneficio delle vacanze queste compagnie, Gabriele, insomma ce n'è una al mese con queste aziende. E ricostruiamo però proprio nello specifico questa vicenda. Come dicevo prima, in realtà ci avevano già provato, no, in passato, poi le autorità si sono messe di traverso. Come hanno fatto ad aggirare quanto le autorità appunto avevano impedito di fare nei mesi passati?
Ma lo hanno fatto semplicemente basta, con lo spauracchio che poi il provvedimento di qualsiasi autorità può essere impugnato ai tribunali amministrativi, e quindi la logica è: noi lo facciamo, loro ci sanzionano, oppure mettono un provvedimento di regolazione di divieto, noi lo impugniamo al tribunale amministrativo, nel frattempo comunque faremo questa cosa, poi staremo a vedere, che è quello che è successo sostanzialmente in questo caso. Per quello nessuno, ripeto, nessun operatore ha applicato la regolazione dell'Agcom, che prevede il divieto assoluto sul fisso.
Quindi praticamente il tema è che tutti gli operatori telefonici stanno passando, tanto per spiegarla agli ascoltatori che non sono interessati all'argomento, non se ne sono accorti, così magari li sollecitiamo anche ad andare a verificare le comunicazioni delle compagnie, stanno passando dai contratti mensili a quelli di 4 settimane, appunto 28 giorni, con il risultato che, Gabriele?
Allora, è successo che il famoso mese commerciale, quello che scade ogni 30 giorni, no? Quando noi diciamo metto fattura 30, 60, 90, riguarda anche un po' tutti quelli che sono stati i contratti di servizio telefonici. Oggi soltanto gli operatori hanno pensato bene di dire: ma perché dobbiamo far scadere il mese ogni 30 giorni? quindi il mese commerciale, noi ci inventiamo un calendario nostro, lo chiameremo il calendario delle quattro settimane, e infatti le fatturazioni emesse dagli operatori telefonici a onor del vero, tranne uno, ovviamente non dico il nome perché i consumatori devono andare a vedere chi è, vengono emesse ogni 28 giorni anziché ogni 30. Questo ha riguardato sia la telefonia fissa, sia la mobile, e nell'ultimo mese si è aggiunto la sorpresa anche della Pay TV.
Ecco, tra l'altro non stavo ragionando, anche leggendo alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, che tipo di implicazioni economiche ha questa applicazione, di questa rimodulazione dell'invio della bolletta da parte delle compagnie, perché il tema è che tutto si traduce anche poi in un aumento degli oneri sostenuti dai consumatori per avere questi abbonamenti.
Allora, nonostante loro ci martellano continuamente con le offerte commerciali della quantità di giga, di minuti, eccetera, eccetera, con durata mensile e così via, con questa operazione loro non hanno fatto nient'altro che guadagnare, senza far nulla, un mese in più che equivale all'8,6% del valore di ogni nostro contratto, rispetto a quanto avrebbero avuto con la fatturazione tradizionale. Ma il grave danno che hanno compiuto con questa operazione è che sempre più spesso le offerte telefoniche che i consumatori hanno notato sono collegate all'acquisto di un bene, un servizio, che può essere uno smartphone, un tablet oppure un altro genere di devices, come per le PDV, che sostanzialmente ci obbliga, nel caso di recesso del contratto, a dover pagare interamente il prodotto o il servizio. In questo caso, quindi, il danno per i consumatori non è soltanto quello di trovarsi dalla sera alla mattina a pagare l'8,6% più del proprio contratto telefonico o della Pay TV, ma a dover, nel caso in cui il consumatore dica: io non voglio questo aumento, quindi voglio recedere dal contratto, ma ho preso il telefonino, il tablet o un altro dispositivo, lo deve pagare immediatamente, cioè dopo aver fatto il recesso, e come ricordo i consumatori hanno 30 giorni di tempo per farlo, devono poi pagare immediatamente invece l'intero importo dello smartphone che era collegato al contratto oppure del tablet, eccetera, eccetera.
Intanto c'è qualche ascoltatore che mi chiede: qual è il nome dell'operatore che non ha cambiato il calendario?
Io non posso dirlo, i consumatori possono però tranquillamente informarsi online, è uno degli operatori, i cosiddetti operatori minori, però in tutti questi, in effetti, il rosso, il giallo, il blu e l'arancione lo hanno fatto tutti, e questo piccolo operatore non l'ha fatto, pertanto a mio avviso è anche giusto che i consumatori, oltre in questo momento a far valere i propri diritti, che è quelli di dire basta, non voglio un aumento dell'8,6, quindi recedo dal contratto, è anche quello di dare veramente una dimostrazione al mercato, perché il mercato della telefonia in Italia sono anni che effettua operazioni di questo genere. Massimo, noi ricordiamo...
No, quello che ci scandalizza, Gabriele, quante volte mi ha parlato con lei, è che vengono multati con insistenza, un'insistenza che ha dell'inverosimile, anche a suon di euro, voglio dire, prendono delle sanzioni economicamente parlando, però le mettono a budget, questi qua stanno all'inizio della... lo so, infatti, rispetto a quello che...
Noi abbiamo dei tavoli costanti con questi operatori, in teoria sarebbero per produrre qualcosa di buono, ma il loro atteggiamento è sempre quello. Noi dobbiamo fare margine perché il mercato è in discesa, si lagnano sempre, tra l'altro, nonostante abbiamo 90 milioni di SIM attive in Italia, ma il loro comportamento è assolutamente un comportamento contrario al consumatore, perché tendono a effettuare delle manovre commerciali spericolatissime. Negli altri paesi operazioni di questo genere non solo non avvengono, ma non sarebbero ammesse, proprio perché anche qui si è notata la debolezza del nostro ordinamento. Noi abbiamo un soggetto che si chiama Agicom, che è l'autorità di vigilanza e regolazione di settore, che viene ogni volta sberlettata da questi operatori, perché gli operatori dicono: sì, vabbè, multaci oppure fai la regola, tanto noi ricorreremo al TAR. Il tema è che questi operatori hanno studi legali che voi potete immaginare, certo. Vanno a individuare anche il minimo cavillo per il quale, quante volte sono saltate delle regolazioni di settore semplicemente per un cavillo che nulla aveva a che vedere con la regolazione stessa. E poi la stessa antitrust, invece, che è il soggetto di vigilanza, sì, che è vero che fa multe, ma l'ultima multa, ad esempio, a Wind su questa vicenda sono 500.000 euro, ma voi vi rendete conto che cosa possono essere 500.000 euro per un operatore che fattura 20 miliardi?
Infatti, allora intanto ovviamente noi abbiamo detto all'inizio che anche la Pay TV ha adottato questa pratica di riorganizzazione del proprio calendario, molti ascoltatori ce lo stanno segnalando e lo abbiamo detto anche all'inizio, un ascoltatore dice io ho disdetto proprio con loro dopo 10 anni per questo motivo. Detto questo, allora visto che Antitrust e Agicom pur con le loro iniziative non rappresentano le loro misure un deterrente sufficiente per far cambiare comportamento agli operatori, ci deve per forza approvare la legge. L'onorevole Alessia Morani, deputato e capogruppo appunto PD alla Camera, intanto, ma questo è irrilevante ai fini dell'iniziativa che speriamo prenda al più presto per difendere i consumatori da queste pratiche, dall'ennesima pratica commerciale scorretta che dobbiamo raccontare. Onorevole Morani, buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi.
Allora, no, tra l'altro stavo pensando, noi abbiamo raccontato in lungo e in largo agli ascoltatori nel corso degli ultimi giorni quali sono le nuove disposizioni delle norme sulla concorrenza. Peccato aver mancato l'occasione di non aver inserito anche qualcosa per impedire questa pratica che raccontiamo questa mattina, onorevole Morani. Lei ha già in mente un provvedimento di legge, un'iniziativa per poter impedire che questa pratica continui?
Guardi, la legge sulla concorrenza ha avuto un iter lungo e molto complesso, come voi sapete, per cui ci sono voluti più di 2 anni per approvarla, un provvedimento tra l'altro da definire omnibus, nel senso che dentro c'era un po' di tutto.
Solo articolo con un sacco di commi dentro, sì, infatti.
Esatto, quindi lì era complicato riuscire ad inserirsi in equilibri che già erano insomma stati trovati. Invece io credo che, visto che i nostri operatori telefonici, io li nominerei perché i giornali di questi giorni hanno fatto i nomi di questi operatori, perché si tratta della TIM, della Vodafone, della Wind, l'unico che l'ho ancora applicato si chiama Tiscali, perché io mi piace parlare il linguaggio della chiarezza. Tra l'altro c'era un
come si suol dire
articolo,
facciamo nomi e cognomi, poi tanto non ne abbiamo neanche 200, quelli sono, sì, vabbè.
Ecco, c'era un articolo su Repubblica che faceva, c'era un bello specchietto dove delineava
E la Pay TV e Sky, così completiamo il ragionamento, siamo a posto.
Esatto, non è niente di nascosto, insomma. E stanno applicando questa tariffazione a 28 giorni, che è un unicum, perché io ieri mi sono presa la briga di andare a vedere che cosa succede in qualche paese europeo. No, ieri ero col mio telefonino, che tra l'altro le cui bollette arrivano non più mensilmente, ma pare febbraio tutti i giorni. Sono andata a vedere ad esempio Francia e Germania che cosa succede con gli stessi operatori peraltro che operano in Italia, e le bollette lì arrivano al mese, non arrivano a 28 giorni. E allora la domanda che mi faccio io: perché in Italia questi signori si devono permettere di far pesare un aumento sostanzialmente dell'8,6% nelle tasche dei nostri consumatori, dicendo che le bollette si mandano ogni 28 giorni piuttosto che metterci la faccia e dire guardate vi abbiamo aumentato le tariffe? Perché poi alla fine si tratta di questo, fanno cartello, perché poi alla fine che cosa succede? Che si mettono tutti d'accordo, perché diciamo il consumatore può esercitare il diritto di recesso. Il diritto di recesso niente, mi viene da dire una parolaccia, tanto insomma questa pratica è odiosa, perché alla fine mettendosi d'accordo le bollette le mandano tutti ogni 28 giorni, per cui mi dite qual è la chance e la scelta che ha il consumatore casomai di scegliere un altro operatore se si mettono d'accordo e fanno tutte le tariffe a 28 giorni. Quindi voglio dire, mi sembra francamente un modo davvero per aggirare un aumento delle tariffe che vogliono fare in maniera occulta. Che cosa succede? Se l'antitrust, Agicom, insomma, non sono sufficienti, perché effettivamente le sanzioni che vengono irrogate ci sono, ma sono irrisorie rispetto ai ricavi che hanno.
Sì, a noi sembrano delle cifre enormi, ma effettivamente rispetto ai bilanci conseguiti da queste aziende sono veramente percentuali minime.
Anzi, lo possono calcolare addirittura quanto possono essere potenzialmente le sanzioni, sì, perché c'è un minimo e un massimo, per cui lo sanno perfettamente. Quindi se l'antitrust non è sufficiente, e mi pare che ad oggi non è sufficiente, perché comunque continuano a fare questa pratica ed anzi addirittura fanno i ricorsi contro le sanzioni, perché poi ci saranno delle decisioni dei TAR, perché sono gli stessi operatori che ricorrono contro le sanzioni, cioè è il paradosso. ci vuole una legge. Allora, siccome è una leggina che secondo me con una riga, un articolo si fa, non è che bisogna fare grandi provvedimenti come la legge sulla concorrenza che c'era dentro di tutto, basta un articolo nella legge di bilancio che arriverà a metà ottobre in discussione alla Camera, e sono già al lavoro gli uffici legislativi del gruppo del Partito Democratico per individuare, proprio per evitare che, siccome questi operatori sono particolarmente bravi a raggirare le norme, per evitare di fare una norma che non sia chiara, quindi per scrivere proprio nero su bianco quello che deve essere, per impedire e bloccare in maniera definitiva questa pratica, che guardate, pare nulla, ma alla fine dell'anno si mettono d'accordo e questi della telefonia e le pay TV, non posso pensare a altri tipi di
non evochi degli scenari, ecco, improbabili, sennò qua faremo trasmissioni che non finiscono più. Esatto. Già la bolletta del gas e quelle altre arrivano e sono incomprensibili, lì dovete lavorare invece sulla compressione della tassazione, perché abbiamo un altro problema, onorevole Morale, come lei sa. Esatto,
quello è un altro tipo di problema, però su questo,
siccome sono le spese fisse che le famiglie hanno, purtroppo sono problemi che dobbiamo sollevare anche noi da questi microfoni, quindi il tema è, se poi carichiamo anche le pratiche commerciali scorrette qua non le riusciamo proprio a cancellare dal nostro sistema, quindi ci dica insomma cosa si può fare, perché gli ascoltatori ci dicono, allora quando arriva questa legge lei ce la farà ad inserire qualche cosa in legge di bilancio, visto che è una riga?
Penso proprio di sì, penso proprio di sì, perché questa è una questione che riguarda sostanzialmente tutti. E quindi è una questione enorme che, dico, pare irrisoria nelle cifre, ma non lo è, soprattutto per la gente normale, per quelli magari che hanno appena trovato un lavoro, che il lavoro non ce l'hanno e che comunque il telefono è diventato, o anche, insomma, non è più un di più, ci si lavora col telefono, quindi non credo che si debba caricare sulle persone degli aumenti mascherati, perché se fossero corretti dovrebbero dire, invece che nei loro siti le grandi offerte, dovrebbero dire guardate, vi abbiamo aumentato le tariffe, non ci sono grandi offerte, sarebbe molto più trasparente. Io credo che, assieme tra l'altro a tanti altri parlamentari che in questi giorni mi hanno contattato per dire guarda, hai fatto bene a uscire su questa cosa, e credo che sarà una roba anche trasversale, perché
meno male,
però l'iniziativa, la maggioranza,
anche perché le bollette le paghiamo tutti,
esatto. è giusto che si prenda l'iniziativa parlamentare.
Allora sentiamo se le associazioni dei consumatori spalleggeranno e se hanno anche qualche indicazione da dare al parlamentare di turno per poter completare insomma questa riga da inserire in legge di bilancio contro questa pratica. Luigi Gabriele, peraltro leggevo che la GCOM ha aperto l'ennesima istruttoria sulla disubbedienza degli operatori, ho letto questo termine che mi ha fatto anche un po' sorridere, che potrebbe comportare altre sanzioni a loro carico per almeno 2,5 milioni di euro, e quindi a settembre potrebbero arrivare appunto delle decisioni in questo senso, mentre febbraio 2018 è fissata l'udienza del TAR del Lazio sul ricorso degli operatori che chiedono venga bloccata la delibera di Agicom di marzo, e in attesa che appunto la giustizia ordinaria amministrativa faccia il suo corso, queste qua continuano a far arrivare le bollette ogni 28 giorni. Gabriele.
Intanto, come diceva la Morani, che ringrazio per aver impostato il DDL, sicuramente lo sosterremo con tutta la nostra forza. Il tema è che la politica in questi anni ha delegato alle autorità di regolazione e vigilanza quello che avrebbe dovuto fare la politica. Le autorità di vigilanza e regolazione sono estremamente deboli in Italia, quindi in qualsiasi settore qualsiasi operatore si permette di fare quello che vuole, quindi ormai i buoi sono usciti dalla stalla e sarà impossibile farli rientrare, lo dico chiaramente. Qua l'unico modo per far rientrare i buoi è che il consumatore acquisisca la consapevolezza che la forza ce l'ha in mano lui.
Quindi
prima non ho fatto i nomi degli operatori ma per stile professionale, ma dico semplicemente che oggi il consumatore ha una grande opportunità. Basta Pay TV, basta Sky, passate a Netflix, utilizzate altri operatori online. Con 5 euro al mese voi riuscite a ottenere quello che vi dovrebbero dare questi operatori che vi portano i contratti a 30 euro. Gli operatori della telefonia, sì, non possiamo farne a bene, benissimo, fate i vostri conti. Oggi, tanto con il VoIP o con gli altri sistemi sempre online, ci si può agganciare a un wifi ovunque, potete chiamare lo stesso e fare tante altre cose. Iniziate a contestare l'attività degli operatori.
Facciamo
in
lo sciopero della
modo.
Telefonata.
Magari
un giorno. Mettiamoci
un
d'accordo,
brutto.
Gabriele, poi non possiamo neanche più telefonare.
Bellissima, potremmo farlo attraverso il vostro supporto. Ma per esempio, vi do un'altra brutta notizia degli operatori, che proprio di ieri, oggi, oltre a portare a 28 giorni gli operatori, che ieri addirittura hanno anche chiesto l'invio della cosiddetta fattura, quindi la fattura in cui ti stanno chiedendo i 28 non più i 30, la pagate voi, e lo hanno fatto ieri con un SMS, costa 60 centesimi questa fattura, moltiplicata per le
milioni di
all'anno, sono un altro 5 euro all'anno, per milioni di persone sono miliardi.
Così ci pagano le sanzioni inflitte dalle autorità loro, no? Hanno trovato un modo anche per così sostenere questo onere straordinario del loro bilancio. Certo,
sosterremo sicuramente il DDL Morani con tutta la nostra forza, anzi già gli chiedo da qui se ci possiamo vedere a breve anche in questa settimana.
Facciamo però un bel date, un appuntamento qua fissato in diretta, ottimo. Poi ci dite com'è andata.
Faccio anche un bel appello alla politica, al Parlamento soprattutto, si riprenda la materia della tutela del consumatore in maniera totale. Cioè, le autorità di regolazione e vigilanza in questi anni, l'abbiamo visto dalle banche, dai servizi, eccetera, eccetera, purtroppo a me non hanno funzionato.
Il provvedimento sulla concorrenza non è una misura sufficiente per tutelare il consumatore, Gabriele? Voi avete molta voce in capitolo su quello, no?
Sì, noi abbiamo voce in capitolo, il problema è che la voce si ferma alla pubblicazione della notizia sul giornale, perché poi in sede parlamentare, in commissione, l'attività di lobby, noi che siamo poverini non la riusciamo a fare come i centri, i servizi studi o gli studi delegati da parte degli operatori a fare attività di lobby, e che è lì dove si decide realmente come si fanno le cose in questo paese.
Io capisco, però se un po' conosco questo mondo, Gabriele, c'è un Ministero dello Sviluppo Economico dove ha sede un Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, c'è un organismo apposito. Ecco, e lì che fate?
Purtroppo questo è un altro tema, bisogna rivedere la struttura tutela del consumatore integralmente nel nostro paese, da come le associazioni del consumatore sono organizzate e chi rappresentano, a come in effetti si può fare una vera tutela del consumatore senza fare in modo che poi nelle stanze delle commissioni, ogni volta che c'è un provvedimento che riguarda il tema del consumo, ahimè gli operatori riescono sempre a scamparla di più rispetto a noi associazioni. Questo è la necessità di riassettare in maniera coerente e europea la tutela del consumatore in un paese in cui purtroppo, ahimè, noi siamo tutti consumatori, e su 60 milioni di italiani consumatori il tema consumo incide più di qualsiasi altro elemento sul bilancio familiare, sia se si lavora che se non si lavora.
Allora,
e quindi è diventata un'emergenza.
Tra l'altro, intanto molti ascoltatori, adesso chiedo a Laura se ce la facciamo a mettere almeno uno in onda, vabbè, c'è chi si organizza attraverso addirittura l'acquisto di sim straniere con compagnie straniere, eccetera, modalità per potersi difendere da tutto questo ce ne sono. Certo è che dovremmo veramente diventare dei consumatori molto attivi e proattivi, e non abbiamo sempre tempo, parliamoci chiaro, perché anche questo richiede andare a fare confronti, parlare magari con chi ne sa un po' più di noi e organizzarci, e per quanto sicuramente possiamo responsabilizzarci un po' di più in ogni senso, non è sempre facile. Detto questo, onorevole Morani, allora, le associazioni dei consumatori vi chiedono di essere ascoltate per costruire insieme questo provvedimento contro queste pratiche, di attivare un po' di più i tavoli con le associazioni dei consumatori a 360 gradi, sicuramente magari non sono, ma potrebbero anche diventarlo. Temi che qualche voto lo possono anche portare in più, no? Visto che avete un appuntamento nei prossimi mesi, magari andare così a fare un sondaggio delle esigenze nel mondo dei consumatori potrebbe essere per voi anche utile. Adesso è chiaro che è una provocazione, detto questo è un'azione di responsabilità di un parlamentare che rappresenta gli interessi di tutti negli scranni in cui siede.
Certo, facciamo questo incontro molto volentieri appena riprenderanno i lavori, quindi si tratta insomma di aspettare una settimana, quindi ci vediamo molto volentieri anche con le altre associazioni dei consumatori per mettere assieme un articolo di una legge che possa essere efficace e condiviso da tutti. Dopodiché condivido anche, come dire, il giudizio rispetto al funzionamento di alcune autorità indipendenti che sono state introdotte nel nostro sistema da un po' di anni, che probabilmente abbisognano di una riflessione maggiore, di un ammodernamento o addirittura di un ripensamento. Questo naturalmente non può essere tema di questa chiusura di legislatura, lo dico con molta franchezza, ma può essere invece tema per una legislatura più lunga in cui si vada a ripensare anche tutto un sistema che ad oggi effettivamente su tanti settori ha dimostrato molte falle. Per cui nell'immediato mettiamo insieme questa norma che impedisca questa pratica odiosa e nel futuro invece ripensiamo ad un sistema che però insomma ha bisogno di una riflessione più compiuta e più, anche più larga, se volete.
Senz'altro. Allora, intanto stavo guardando appunto se riusciamo a sentire un ascoltatore. Nel frattempo ricontinuo a leggere appunto, c'è un ascoltatore che su WhatsApp ci manda l'ultima fattura della sua compagnia, che fattura a 4 settimane, quindi ogni 28 giorni, altri che segnalano ovviamente pratiche non proprio corrette di altri ambiti, dalle assicurazioni appunto alle bollette, vabbè, sono mondi che conosciamo oscuri e complicati, dobbiamo veramente combattere ogni giorno. Detto questo, un'ultima richiesta la faccio a Luigi Gabriele, ribadendo un po' che forse prima di arrivare al nostro sciopero della telefonata possiamo provare a difenderci intanto dalle ultime comunicazioni che ci sono arrivate. Per esempio l'ascoltatore dice: sì, io faccio il recesso, però sto pagando il telefono comprato contestualmente alla sottoscrizione dell'abbonamento a rate. Si riesce a chiudere tutto il pacchetto perché poi ci si complica un pochino la vita. Allora arriva la bolletta, ti comunicano che d'ora in avanti l'applicazione della tariffa sarà fatta ogni 28 giorni. Cosa faccio se voglio contestare questo operato?
La comunicazione può avvenire in varie forme, può avvenire anche tramite un SMS, non necessariamente in fattura. Nel momento in cui si è a conoscenza, quindi c'è stata notificata la modifica unilaterale del contratto, noi abbiamo facoltà di recedere senza costi entro 30 giorni purché si invia semplicemente un reclamo al nostro operatore in cui si dice: voglio recedere dal contratto. Il tema grosso è quello che dicevo all'inizio, è chi ha agganciato a questo contratto l'acquisto di un device o di un altro servizio. Lì in genere funziona che nel momento in cui si recede dal contratto il pagamento deve venire in misura integrale, quindi è fondamentale farsi seguire ad esempio da un'associazione, perché bisogna fare attenzione al fatto se vi è stata posta una rateizzazione, bisogna vedere quant'è l'importo residuo, perché poi sicuramente a distanza di anni ci chiamano il solito recupero crediti e ci dicono che non abbiamo pagato.
Ecco, esatto.
Quindi fatevi assistere da una qualsiasi associazione, scrivete, fateci.
Esatto, mettete giù correttamente tutte le formalità, perché poi si agganciano anche là per contestare. Allora, grazie a Luigi Gabriele, ad Alessia Morani. Nel frattempo Laura mi ha messo in collegamento due ascoltatori, ma sì, prima di andare all'ultimo tema li sentiamo volentieri. Giuseppe da Monza, velocissimo, grazie, va a vedere il Gran Premio lei peraltro per caso?
Può essere. buongiorno. Io sono un pentito, cioè io lavoravo per un'azienda di comunicazioni e me ne sono andato anche schifato anche da questo modo di trattare la cliente. In ogni caso il problema secondo me è un problema che tocca la contrattualistica e tocca anche le banche, e la famosa, avete anche nominato voi, come si dice, variazione unilaterale del contratto, sì. Non deve essere ammessa, semplicemente non deve essere ammessa.
Sì, esatto, quella dalla quale ti devi difendere, perché altrimenti se c'è il silenzio assenso vanno avanti con le loro...
Ma non può essere ammessa, non può un contratto come quello di Google iniziare dicendo: questo contratto può cambiare quando voglio io. Non può, non è il contrario.
Grazie Giuseppe, grazie. Buongiorno. Allora, grazie molte. Allora, da questa sollecitazione magari prendiamo spunto per fare altre puntate in seguito. Sentiamo anche Mario da Udine, così completiamo. Mario, benvenuto, velocissimo, grazie.
Sì, visto buongiorno, che... buongiorno. Volevo solo dire che da quando mi è arrivata la comunicazione di Sky, io l'ho mandato al recesso immediatamente.
Bene.
Del contratto.
Saranno contenti di sentirlo stamattina, che stiamo invitando a fare questo.
Ho preso Netflix, io ho le stesse, diciamo, per vedere il film, va benissimo. E seconda cosa, siccome per lavoro sono 2 o 3 giorni a settimana all'estero, sto valutando di fare una SIM estera, già il roaming è caduto, per cui anche i costi potrebbero essere molto vantaggiosi.
Infatti Mario, sicuramente lei è molto attivo e come dovremmo tutti quanti essere, non ci dimentichiamo, c'è anche una fetta di popolazione che è un po' più indifesa rispetto a tutto questo. Io penso alle persone che magari sono un po' in su con l'età, che hanno magari un cellulare con il quale solo banalmente ricevono le telefonate dei figli e quindi non hanno grande attivismo come consumatori, almeno su questo versante, quello delle telecomunicazioni, e che invece sono delle povere vittime disarmate contro tutto questo, e questo non va bene. Detto ciò, grazie per averci aiutato in questa parte del dibattito. Adesso andiamo verso la chiusura. Dopo la pubblicità parleremo invece delle cose belle che possiamo fare nelle prossime settimane, come per esempio andare a visitare qualche festival letterario, ce ne sono tanti in pista, oppure leggere qualche buon libro, perché le uscite in programma sono tante, avvincenti, interessanti. Sicuramente c'è anche il nostro autore preferito. A tra poco.
Ma cos'è quest'estate? Having a nationwide festival for 14 days and nights. Out of 54 bands on a riverboat spotting the lights.
Chiudiamo in bellezza con Chuck Berry, apriamo la nostra pagina intellettuale, culturale. Sì, lo so che magari molti di voi non la associano facilmente a me, che mi occupo di tutt'altro, a Radio 24, però insomma, quando tempo permettendo posso, leggo anch'io, e soprattutto la sera magari lascio in ufficio il Sole 24 Ore e mi dedico a dell'altro. In questo periodo sto rimettendomi alla pari con House of Cards, quindi molti di voi l'avranno letto concomitante anche alla serie televisiva già da tanto tempo. Io ero indietro e quindi devo rimettermi, come dicevo, alla pari con questa strepitosa saga politica, insomma, molto molto interessante, ambientata in realtà a Londra, a Downing Street, anche se poi la serie televisiva, per chi di voi la seguite, è ambientata alla Casa Bianca. Allora, tutto questo per introdurre che cosa? L'ultimo tema di oggi. Parliamo un po' delle cose belle che possiamo fare nelle prossime settimane. Come ricorderete, nel corso degli ultimi giorni ho parlato, alla fine della trasmissione, delle belle dei reality show che potremo vedere in TV questo autunno, in questo inverno. Abbiamo parlato ieri, in occasione dell'avvio dei lavori del Festival del Cinema di Venezia, anche delle uscite cinematografiche prossime, con la nostra Marta Cagnola, che presto raggiungerà appunto il Lido. Ci manca completare tutto il ragionamento, i libri che potremo leggere, ma anche i festival che potremmo seguire, a cui potremmo partecipare prossimamente, perché tra l'estate e l'autunno, questi mesi, in Italia veramente c'è un risveglio che ha dell'incredibile. Ci sono tantissime belle manifestazioni. In realtà ieri, poi, parlando con la collega che è la massima esperta di questo argomento, la nostra Alessandra Tedesco, mi raccontava che in Italia ci sono un migliaio di festival letterari e almeno 800 premi letterari. La cifra è enorme, sono sicuramente piccole manifestazioni, però questo ci racconta uno spaccato del nostro paese che è sicuramente interessante, che stamattina commento con Antonio Prudenzano, giornalista, collega, responsabile editoriale del sito ilibraio.it. Antonio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie.
Ed è anche web content manager presso il gruppo editoriale Mauri Spagnole Gems. Buongiorno Antonio, grazie di essere con noi. E grazie, saluto anche Marzia Corraini, editrice, gallerista e fondatrice, insieme ad un altro team di tanti colleghi, magari poi li citiamo tutti, del Festival Letteratura di Mantova, che parte il 6 settembre. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, intanto 800 24 00 24, il numero verde di cui vi do la disponibilità. Come sempre, raccontateci, dateci un po' il consiglio di lettura. Qual è il libro che aspettate, pronto ad uscire, che non vedete l'ora appunto di andare a comprare o di leggere magari su un dispositivo tecnologico, perché anche di quello dobbiamo raccontare. L'editoria affronta anche questa trasformazione, questa rivoluzione digitale, che in realtà ci consente magari di andare in vacanza con i 10 libri che vorremmo leggere senza far sostenere questo peso alla valigia. E comincerei appunto con Antonio Prudenzano. Aprendo il sito del libraio.it vedo intanto in prima pagina la foto di Andrea Camilleri, e oggi parlate della Sicilia del commissario Montalbano, ma mi pare che su Camilleri novità freschissime da raccontare non ce ne siano. Le uscite in programma per questi giorni sono altre. Ci fai una top 10 o una top 3, quella che preferisci, insomma, i libri più attesi da parte degli appassionati della lettura in Italia, che sono tantissimi ancora, per fortuna. Antonio.
Sì, in effetti settembre è un mese di grandi uscite, dopo la pausa estiva tutti gli editori propongono tanti libri importanti, tra l'altro molti degli autori che citerò saranno protagonisti sia al Festival Letteratura di Mantova, che è probabilmente più importante ed è molto conosciuto anche all'estero, sia di altri festival come ad esempio Pordenone Legge. Mi viene in mente un'autrice che è pubblicata da Einaudi, un'autrice americana come Elizabeth Strout, che tornerà e sarà protagonista sia a Mantova sia a Pordenone con Tutto è possibile. Lei ha vinto il premio Pulitzer nel 2009 e in questo nuovo libro racconta la provincia americana attraverso una serie di storie, tanti personaggi che vanno a formare una sorta di biografia collettiva, e lei è un'autrice molto amata anche in Italia.
Tra l'altro, se non mi ricordo male, la nostra Alessandra Tedesco ha avuto anche la fortuna di intervistarla, e questa è una novità. Quindi magari completiamo il panorama degli autori stranieri che stanno arrivando, per poi andare magari, Antonio, a fare un focus anche sugli autori italiani. Sì,
senz'altro. Un nuovo autore invece arriva dalla Spagna, si chiama Fernando Aramburu e Guanda in questi giorni pubblica Patria. Questo è stato un vero e proprio caso editoriale da centinaia di migliaia di copie in Spagna. Aramburu sarà a Mantova nei prossimi giorni e in questo romanzo racconta la storia di due famiglie la cui quotidianità viene spezzata da un tragico evento. Infatti uno dei protagonisti viene assassinato dall'ETA, il gruppo terrorista indipendentista basco. In realtà però è un romanzo familiare molto forte, di grande impatto emotivo, che ha colpito i lettori spagnoli, quindi c'è curiosità anche per capire come verrà colto in Italia questo bestseller
certo.
spagnolo.
Senti, il 12 settembre arriva anche La colonna di fuoco di Ken Follett.
È una
qua rullo di tamburi, veramente c'è un'attesa incredibile, perché insomma chi di noi non ha letto I pilastri della terra, me ha segnato una ventina d'anni fa ovviamente, per poi tutto il resto ovviamente lui ha un'attività enorme, ma quello è il nostro, uno dei nostri pilastri letterari, Antonio.
Assolutamente, per la capacità di legare appunto analisi storica e grande letteratura e in libri avvincenti che sono amatissimi anche dai lettori italiani, quindi la data è segnata sul calendario di molti, il 12 settembre il nuovo libro si presenta come un romanzo epico sulla libertà e sicuramente è uno dei libri più attesi e sarà certo. uno dei libri che vedremo in testa alle classifiche nelle prossime settimane.
C'è qualcosa in ballo anche per Dan Brown, se non mi sbaglio, o ho letto male?
Esatto, Mondadori pubblicherà in quest'autunno due dei suoi autori internazionali più conosciuti, sia Ken Follett sia Dan Brown più avanti, a ottobre, quindi sono due autori molto
benissimo.
Attesi. Invece, per, dicevamo appunto, degli, cito un altro caso, Sellerio pubblica il nuovo romanzo di Antonio Manzini, l'inventore del, di Rocco Schiavone, che probabilmente gli ascoltatori hanno apprezzato anche in TV, dove è stato interpretato da Marco Giallini, quindi Sira Fulvis et Umbra e il racconto le nuove avventure del vicequestore, e quindi è un altro libro amato dai lettori.
Benissimo, tra un po' ritorniamo con un altro approfondimento sugli italiani, vorrei però andare a sentire che cosa bolle in pentola per questa edizione del Festival della Letteratura appunto di Mantova, 21esima edizione dal 6 al 10 settembre. Ci raccontava Marzia Corraini, il collega appunto Antonio Prudenzano, che è una, il vostro forse è il festival più atteso, molto apprezzato anche dagli stranieri. Insomma, facciamo un po' di agenda di quest'anno. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è il vostro punto di forza di questa edizione, se così lo possiamo definire, quello, il momento centrale del vostro festival quest'anno, quale sarà?
Molto bene tutto quello che avete detto, perché avete parlato di libri e di autori che sono in gran parte a Mantova. Sicuramente Festival Letteratura è il festival italiano che ha dato l'inizio a un certo tipo di manifestazione letteraria. Siamo molto felici che ce ne siano tanti, perché più si diffonde la cultura è meglio. Noi sicuramente continuiamo a dare nel 21esimo festival un'idea diciamo dell'incontro letterario forse un po' diversa, perché stiamo parlando di autori e questo è assolutamente fondamentale. Io citerei solo due autori del festival, sostanzialmente, che aprono e chiudono il festival. Una è Chimamanda Ngoce, è una delle più interessanti scrittrici nigeriana, ma vive negli Stati Uniti, che apre il festival mercoledì, e invece Yuwa, il cinese, lo scrittore cinese, che lo chiude. Però
è stata una scelta precisa questa di assegnare apertura e chiusura, due profili così particolari.
Sì. Perché? Stiamo parlando tra l'altro di scrittori di grandissima qualità, anche molto conosciuti già, ma certamente non
al grandissimo pubblico.
Popolari, ecco. E devo dire che voglio sottolineare proprio questo: il festival ormai in tutti questi anni si è preso come un incarico, che è quello di lavorare anche portando a Mantova scrittori noti, eccetera, eccetera, ma in gran parte scrittori ancora da ben conoscere.
Perché sennò è facile, no, fare, come dire, la super scelta commerciale di portare il nome di grande richiamo per far venire gente a vedere il festival, poi però magari lo spirito di fondo, no, di una manifestazione di questo tipo rischia di perdersi, Marzia. Quindi il tema...
Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo un pubblico molto fidelizzato che viene qui proprio per scoprire cose nuove. E devo dire che se non lo facessimo avremmo, come dire, delle critiche da parte del nostro pubblico.
Benissimo.
Però il festival si è anche organizzato ormai da anni con una serie di non tanto argomenti, noi non abbiamo un argomento che percorre tutto il festival, ma ci sono delle situazioni che raccolgono incontri. E, per esempio, sicuramente c'è tutto un gruppo di scrittori scrittori e giornalisti che parleranno delle guerre, della situazione degli immigrati, devo dire che è diventato...
Quindi non c'è, lei dice, Marzia, il filo conduttore, il titolo no. portante, però c'è un tema di fondo che comunque è legato anche un po' all'attualità, mi pare di capire.
Sì, una parte del festival sicuramente, non c'è un filo conduttore generale, ci sono diversi fili che si snodano nel festival che poi uno riesce anche a collegare e fare il proprio percorso. Questo è il bello del festival di Mantova, perché le persone qui vengono a conoscere gli scrittori, ma vengono anche a sentire le storie, storie anche dell'attualità raccontate in diretta.
Bellissimo.
Perché abbiamo un pubblico che vuole cercare di capire.
Adesso questo pubblico lo raccontiamo. Marzia Corraini, devo intanto sentire un attimo la pubblicità, poi abbiamo ancora 10 minuti di tempo per parlare di tutto questo, tra poco.
Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Ma cos'è quest'estate?
È anche un'estate ricca di festival letterari. Allora, stavamo raccontandovi, adesso completeremo il nostro racconto, che cosa è in programma quest'anno il Festival Letteratura 21esima edizione di Mantova dal 6 al 10 settembre, ma oggi parte anche a Sarzana il Festival della Mente, 14esima edizione. Pordenone Legge dal 13 al 17 settembre, in questo caso 17esima edizione. Abbiamo poi il Festival Filosofia, 16esima edizione, Modena Carpi Sassuolo dal 15 al 17 settembre, ma quest'estate è stata animata anche dal Cortona Mix Festival, sesta edizione dal 19 al 23 luglio, e abbiamo avuto anche a Polignano a Mare, a Bari, Il Libro Possibile, 16esima edizione ad inizio luglio. Insomma, ne abbiamo avute veramente di tutti i gusti. Andiamo invece adesso alle uscite di autori italiani, sempre con il nostro Antonio Prudenzano, e chiedo anche ai nostri ascoltatori di suggerirci il libro da leggere, in quale volume strepitoso vi siete imbattuti quest'estate e consigliateci cosa mi sono persa io e devo recuperare appunto in autunno. Raccontatecelo se volete all'800 24 00 24 oppure al volo scriveteci un messaggio al 349 238 6666. Lo riceviamo nella modalità ordinaria, ma anche su WhatsApp. C'è questa uscita della quale ho sentito molto parlare Antonio Prudenzano, che è Il mare dove non si tocca di Fabio Genovesi. Esatto. Esce il 5 settembre. Era anche quello che avevi in mente tu di segnalarmi.
Esatto.
Subito? Sì.
Era uno dei libri che volevo segnalarmi.
Perché mi pare che abbia una trama molto toccante, quindi non vedo l'ora effettivamente di metterci le mani.
Sì, Fabio Genovesi, un autore toscano e molto amato dai lettori. Mondadori pubblicherà il suo nuovo libro, che racconta la storia di Fabio, che è un bambino che cresce in una famiglia caotica, gigantesca, viene presentata. Ed è tra l'altro sarà, guarda caso, anche a Mantova Genovesi, ed è uno dei libri italiani quindi più interessanti, anche più emozionanti in uscita in queste settimane.
Ieri invece è uscito il primo italiano a pubblicare con HarperCollins, anche questo mi pare un'altra iniziativa degna di segnalazione.
Sì, ne abbiamo parlato proprio ieri, infatti, sul libraio. Il libro è Dammi tutto il tuo male di Ferrario,
Matteo Ferrario,
che è un giovane autore. È un po', noi abbiamo dato questo titolo, fin dove saremmo capaci di arrivare per proteggere chi amiamo. Il protagonista arriva a uccidere per questo, ed è un romanzo quindi anche psicologicamente molto forte d'impatto, ed è il primo titolo italiano quindi atteso di HarperCollins Italia, che da questo turno fa sul serio anche con una nuova squadra. Quindi arriva questo marchio americano quindi di grande impatto internazionale, arriva nel nostro mercato e anche un segnale interessante e positivo per l'editoria, certo, italiana.
Marzia Corraini, ritornando, sì, poi te ne faccio raccontare un altro paio. Antonio Marzia Corraini, gli autori italiani che spazio avranno appunto a Mantova? Ci diceva poco fa Antonio Prudenzano che Genovesi ci sarà, e chi altro ospiterete?
Ci sono un po' tutti gli italiani, aveva citato Manzini prima, ci sarà Foist, ci sarà Mari, ci sono insomma tutti quelli che hanno pubblicato abbastanza recentemente, ma siccome per noi non è il fatto che abbiano pubblicato in questo momento la cosa più importante, c'è un panorama molto ampio, sia di italiani che di stranieri, che di paesi diciamo emergenti. Diciamo che la letteratura è molto molto presente, anche se dicevo prima ci sono temi su cui gli scrittori hanno scritto che sono molto importanti e che verranno seguiti dal festival. Tra l'altro volevo segnalare questo, quest'anno c'è anche qualche cosa di un po' particolare, di nuovo rispetto agli altri festival, perché una delle nostre caratteristiche è anche ragionare sui luoghi di Mantova e mettere in questi luoghi situazioni un po' nuove.
Rafforzare quindi il legame con il territorio che ospita.
Assolutamente sì, quest'anno useremo Palazzo Te, abbiamo scelto di organizzare lì una sorta di festival nel festival che si chiama La Parola che Canta. Abbiamo dato origine a questa idea ragionando anche sul Nobel a Dylan, voglio dire, anche tutte le discussioni che ci sono state e così via. E quindi abbiamo fatto diventare Palazzo Te verso sera fino a notte fonda un luogo dove la gente potrà entrare dalle 7 appunto a l'una di notte per sentire musicisti che raccontano, ma anche per lavorare sul e vedere e sentire ragionamenti sui madrigali, sulla opera lirica, sulla musica dei jukebox, su installazioni sonore d'artista. Ecco, ma soprattutto tutto questo è sparso nelle stanze di Palazzo Te.
Perché e tra quindi... l'altro, Marzia, no, stavo pensando, questo è sempre una chicca che mi raccontava ieri Alessandro Tedesco, Alessandra Tedesco, che conosce molto bene, certo, questo mondo, mi diceva comunque il festival letterario ha anche questo obiettivo di fondo, sicuramente vivacizzare, animare, attirare presso la città che ospita la collettività. Il premio letterario invece generalmente ha l'obiettivo di rendere un po' visibile ovviamente la figura della persona che vince il riconoscimento. Sono, come dire, iniziative che possono apparire medesime, simili, ma che in realtà hanno un po' obiettivi diversi, no?
Sono sostanzialmente diverse, sono sostanzialmente diverse, anche se ci tengo a sottolineare che qui c'è grandissima letteratura. Avete parlato prima di tanti libri, ci sono professionisti che fanno questo, per questo io mi ritaglio la parte invece che racconta diciamo l'organizzazione del festival. Mm-hmm. Un premio ovviamente è dedicato a uno scrittore che vince, oppure chi arriva in finale e così via. Qui invece è la letteratura nel suo insieme, è tutto quello che sta sul libro che diventa importante, che viene in qualche maniera raccontato anche all'interno di una città, lo facciamo noi, lo fanno anche altri festival, e si possono creare delle situazioni completamente diverse. I festival hanno avuto un merito, che è quello di avvicinare di più alla gente la cultura, perché il grande pubblico, perché arrivano numeri importanti sia nel nostro festival che in altri festival, certo, arriva qui senza tema di come dire, essere giudicato. Noi abbiamo anche tantissimi giovani va a conoscere anche per curiosità le cose, ma poi noi nel tempo, sono già 20 anni che lavoriamo su questo, abbiamo capito che conquistiamo lettori, conquistiamo persone che comunque hanno una curiosità culturale e che poi la ripropongono, la ritrasmettono. Le persone che vengono al festival sono autore di un tantam culturale importantissimo.
Benissimo, e allora speriamo che lo mantengano, perché noi auspichiamo lunga vita a tutte queste belle manifestazioni che, oltre chiaramente a mantenere viva l'attenzione sulla letteratura, mantengono anche molto vivaci le nostre belle città. Intanto segnalo qualche libro degli ascoltatori che ci stanno a loro volta segnalando. C'è chi ha fatto quest'estate la riscoperta dei classici, c'è chi invece segnala libri dei quali appunto molti di noi probabilmente sicuramente anch'io, insomma, non abbiamo sentito parlare. Il libro che mi ha affascinato quest'estate è La mia storia, scritto da Rock Hudson, con Rock Hudson da Sarah Davidson. Nell'86 ho riscoperto e riamato l'attore che già adoravo, ci segnala Manuela. Claudio da Berlingo ha riscoperto Anna Karenina. Libro quest'estate, La via del sollevante di Mario Vattani. Segnalo un'ascoltatrice che ha regalato alle sue bambine Storie della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie. L'ultimo libro, Antonio Prudenzano, di un autore italiano, cosa ci segnali?
Sì, di un autore italiano, proprio ieri uno degli autori italiani più amati e conosciuti, Andrea Vitali, ha pubblicato Bello Elegante con la fede al dito.
Un nostro grandissimo amico, è vero. Bello Alto con l'anello al dito, con la fede al dito, com'è che è il titolo?
Bello Elegante con la fede al dito, ci porta negli anni 60 a Bellano, che i lettori di Vitali conoscono molto bene.
Esatto, storie di relazioni clandestine. L'ultima?
L'ultima internazionale, però questa non si può mancare perché è il primo romanzo, guarda caso sarà anche lui a Mantova, di George Saunders, pubblicato da Feltrinelli, Lincoln nel Bardo, che è uno dei libri americani di cui si è parlato di più l'anno scorso e che arriva adesso in Italia.
Abbiamo tantissimo da leggere. Grazie ad Antonio Prudenzano, a Marzia Corraini, ma soprattutto grazie a Laura Faggina, Alessandro Marco Tulli, Stefano Sfondrini, Chiara che adesso mi sfugge il cognome, Compagnoni, mi veniva un altro cognome, insomma, che mi hanno aiutato in redazione in tutti questi giorni, in queste settimane. Barbara Bianchi che è in vacanza, Paolo Corleoni che è in regia. Vi saluto, ci sentiamo lunedì con due di denari. A tutti, buon weekend.